Moglie del dottor Angelucci, che è il nostro consulente di parte, che è venuto a accompagnarla oggi, visto che allora se ha difficoltà.
Senza comoda fuori, mi scusi, ma è un'udienza in camera di consiglio, quindi non è comunque un dibattimento aperto al pubblico.
Certo.
Ma poi se garriamo per uno.
Ci sono nullità.
Allora, iniziamo. Diga il mondo nel presente, assistito dall'avvocato Facelli e Sereni. Da fuori, perché il principio è sempre lo stesso. Allora, Marco Manda Maria, rinunciante a comparire, difesa dall'avvocato Ghirgo, che è presente, e dall'avvocato della vedova, sono entrambi presenti. Sollecito Raffaele, rinunciante a comparire, assistito dall'avvocato Galpo, che non è presente, e dall'avvocato Luca Mauri, che non oggi è presente, e oggi sostituito dall'avvocato Marco Brusco. Chiede l'udienza, rinunciando a comparire, assistito dall'avvocato Walter Biscotti e Nicodemo Gentile, entrambi presenti. Per le parti offese, Stefani Agla, Lara Kercher, Dan Carbonieri, Lara Kercher, John Ledri Kercher, John Kercher, Lille Kercher, presente l'avvocato Francesco Maressa del Foro di Vizio. Allora, intanto diamo atto che è presente il perito dell'ufficio, il professor Massimo Bernacchi. Mi dite chi è presente come consulente di parte?
Allora, per la difesa di Amanda Nox c'è il dottor Marco Angelucci.
Già nominato.
Signor Marco Angelucci.
Signor Marco Angelucci, sì, che c'è
già
questa...
nominato, già qualificato.
Sì. Poi?
Dunque, per la procura c'è cioè, l'ispettore Gattone.
Gattone
Mario, l'ispettore capo.
Di Roma, no?
Sì.
Poi per sollecito.
No, non è presente, è il consulente di parte.
Sì, quindi nessun. Lei.
Angelucci.
È il nostro.
A lei è del posto, avevo. Allora, prego, professore, si accomoda. parla al microfono.
Signor Giudice, preliminarmente forse, come abbiamo allegato delle copie della nostra CT, la depositiamo adesso l'originale firmato, se così da può essere oggetto di...
Sì, ce l'ho da ieri.
Sì, abbiamo anticipato delle copie prevedendo l'originale, cosa che... Cosa
sì, so,
produciamo originale, niente.
Concordo. Quindi diamo atto
lo diamo adesso prima
oggi
dell'esame.
Del deposito?
Sì, sì. Prima anche dell'esame. No,
il deposito non troppo consulente.
Allora, certo. Io deposito...
Anche io deposito questa, anche se... Cioè era sui giornali da un paio di giorni.
Sì, diamo atto anche del deposito in originale e della relazione del perito d'ufficio che ce l'aveva per ragioni di tempo anticipata.
Secondo le maniere più corrette.
Della propria relazione in originale già anticipata via fatto.
Faccio un rapido riassunto
delle attività svolte.
Sì. Dunque, come appunto ho descritto nella relazione, diciamo io ho preso in carico il materiale il giorno stesso dell'assegnazione dell'incarico e l'ho portato come d'accordo nel mio istituto a Roma, dove come prima operazione abbiamo verificato se il problema di apparente blocco era un problema legato ai computer oppure soltanto agli hard disk. Come diciamo supponevo, il problema non era legato ai computer, in quanto i computer privi di hard disk riuscivano a funzionare senza nessun tipo di problema, e quindi era abbastanza evidente che il problema era proprio legato agli hard disk, e quindi abbiamo cominciato a diciamo cercare di capire quale fosse il problema per cui questi dischi non erano più utilizzabili, e quindi di conseguenza il computer apparentemente si bloccava perché non riusciva a partire. Ci siamo resi conto abbastanza velocemente che il disco in sostanza era come se fosse totalmente morto, nel senso che non faceva nulla di quello che normalmente fa un disco, cioè girare e fare il tipico rumore che fa quando si muove il braccio interno. Quindi il disco era completamente inattivo. A questo punto diciamo abbiamo percorso un po' due strade parallele. Da una parte cercare di riprodurre questo problema su dischi di laboratorio, su dischi che potevamo tranquillamente manipolare come volevamo, e dall'altra parte procurarci dei dischi identici a quelli che erano da analizzare per cercare di capire se si poteva fare una sorta di trapianto delle parti che non stavano funzionando. E mentre appunto diciamo procedeva quest'opera di recupero dei dischi gemelli, abbiamo fatto diverse prove e ci siamo resi conto che il problema era con altissima probabilità un problema di natura elettrica, cioè la scheda che controlla il disco era una scheda che non rispondeva più al segnale elettrico di partenza, perché probabilmente era stata alimentata con una tensione sbagliata o comunque alimentata non in maniera corretta. E questo può avvenire in diversi modi, ne ho descritti un paio nella relazione, in realtà è una cosa abbastanza anche intuibile, cioè il disco ha alimentato una certa tensione, che nel caso particolare dei dischi da portatile è a 5 volt, mentre ad esempio nel caso dei dischi normalmente usati come dischi nei computer da tavola è a 12 volt. Se uno dà un'alimentazione non corretta, è chiaro che la scheda subisce un danno.
Chiedo scusa, stiamo registrando?
Sì.
Non ho vedevo l'apparecchiatura.
A questo punto erano arrivati, mentre appunto facevamo tutti questi esperimenti su dei dischi, ripeto, ovviamente dischi che non hanno nulla a che fare con quelli da analizzare, erano dischi di prova, sono arrivati i dischi gemelli e abbiamo cominciato a fare quest'opera di trapianto, chiamiamolo così, da un'operazione abbastanza di routine, cioè ci sono insomma dei supporti che vanno smontati e rimontati sul disco per attaccare la scheda elettronica, e questo è stato fatto per tutti e tre i dischi, perché tutti e tre i dischi avevano esattamente lo stesso comportamento, quindi non c'era nessuna differenza, tutti e tre erano inerti e quindi per tutti e tre supponevamo che ci fosse lo stesso problema. Fatto questa operazione di, diciamo, trapianto, quello di cui ci siamo resi conto è che per due dei dischi, che erano in particolare i dischi del computer di Raffaele Sollecito e quello della vittima, quello che avveniva è che il disco cominciava a ruotare, quindi si sentiva distintamente il rumore del motore che gira, si sente anche a vibrazione, però probabilmente permaneva un problema che abbiamo immaginato essere di natura elettromeccanica, per cui il braccio non si muoveva e quindi il disco comunque non era accessibile. Per il disco Toshiba, quindi marca diversa, tecnologia diversa, che era nel computer di Amanda Knox, la situazione era leggermente diversa, nel senso che dopo il trapianto di scheda il disco ruotava, si sentiva partire il braccio e nel tentativo di accesso ai dati quello che avveniva è che c'era un accesso, perché per esempio il disco veniva riconosciuto, come ho anche evidenziato nella relazione, però evidentemente c'era un ulteriore problema legato al fatto che la calibrazione non era perfetta e quindi il disco leggeva male. Cioè veniva acceduto ma dando degli errori che quindi lo rendevano comunque inaccessibile. A questo punto quindi, d'accordo anche con la dottoressa Matteini e anche con le altre parti coinvolte, ho pensato di contattare delle società specializzate, perché le operazioni che si potevano svolgere senza compromettere un possibile recupero in casa le avevamo svolte tutte e quindi era necessario operare una modalità che non potevamo avere all'interno dell'istituto, e quindi diciamo abbiamo individuato una di quelle che, come si dice, è una società leader nel mercato. Ci siamo rivolti a questa società, ho avuto cura di fare in modo che la società non sapesse di che cosa si trattava, per ovvie ragioni, e quindi abbiamo inviato i dischi. E quello che è avvenuto nel giro di pochissimi giorni, queste sono società ovviamente che fanno questo di mestiere, sono molto professionali, mi hanno informato che per due dei dischi il recupero era possibile e quindi mi hanno chiesto autorizzazione a procedere, anche perché andava pagato il recupero, e per il terzo invece la situazione sembrava molto più compromessa. Allora io ovviamente ho proceduto nell'autorizzazione al pagamento e quindi al recupero dei due dischi, che effettivamente nel giro di due giorni poi sono arrivati e che oggi consegnerò appunto come copia fisica, come da incarico. Per il terzo disco, che era quello appunto di Amanda Knox, ho chiesto un supplemento di indagine che è stato svolto e la società però ha detto no, noi in questo caso non riusciamo a fare niente, quindi mi ha ovviamente restituito il disco. A questo punto appunto io avevo i due dischi, diciamo, recuperati completamente, che sono già stati messi a disposizione e che appunto adesso consegnerò anche ufficialmente come copie. E abbiamo pensato, anche in accordo appunto con il perito della difesa, di fare un ulteriore tentativo. Questo ulteriore tentativo è stato fatto presso una seconda società, comunque appunto una società, diciamo, di alto livello, che ha fatto degli altri tentativi. Abbiamo chiesto anche in questo caso un supplemento di indagine che ci è costato anche, diciamo, una cifra addizionale rispetto a quelle che normalmente sono richieste per la diagnosi, che sono molto basse. E c'è stata data anche in questo caso purtroppo una diagnosi negativa, anche se con una motivazione leggermente diversa sul fatto che non si poteva recuperare il contenuto. una diciamo diagnosi che a me francamente è sembrata anche più affidabile. A questo punto abbiamo deciso di fare un controllo nostro personale insieme appunto al perito e sempre diciamo in accordo con la dottoressa Matteini, e quindi abbiamo ispezionato visivamente il disco, cioè in sostanza lo abbiamo aperto e fotografato, anche questo è allegato nella relazione credo anche del signor Angelucci, e abbiamo quindi constatato che la superficie del disco non era deteriorata, quindi il disco non era, come si dice, sotto un problema di crash delle testine, cioè la testina non era atterrata sulla superficie rendendolo completamente irrecuperabile, però la società affermava appunto che non avendo a disposizione queste famose informazioni per la calibrazione loro comunque non riuscivano a leggerlo. Abbiamo deciso di fare un terzo tentativo, abbiamo individuato con una ricerca abbastanza attenta una società che veniva presentata proprio come partner Toshiba, cioè certificata e supportata da Toshiba, abbiamo mandato il disco anche a questa terza società e la terza società, dopo, devo dire, mi aveva dato inizialmente una speranza, però dopo qualche giorno ha detto purtroppo no, si sono arresi anche loro, non ci riusciamo, e mi ha dato a quel punto una motivazione molto consistente con quella della seconda società, e tutto questo è allegato nella relazione. E quindi a questo punto credo onestamente che da un punto di vista tecnico, come ho scritto nella relazione, sia impossibile fare qualunque cosa se non si ha accesso a queste famose informazioni per la calibrazione, che tendo a sottolineare, anche insomma se c'è scritto una relazione, sono informazioni uniche per ogni disco, cioè ogni disco ha le sue, quindi non è un problema di modello, è un problema proprio di singolo disco, quindi senza queste informazioni il disco in sostanza non è accessibile. A questo punto quel disco rimane illeggibile, a meno che appunto diciamo non si riesca ad avere queste informazioni, che però probabilmente, e ripeto, probabilmente forse la Toshiba, ma nessun altro al mondo, e non è scontato che la Toshiba ce l'abbia, e non è scontato che le metta a disposizione, non è scontato né i tempi e né tantomeno la spesa di questa diciamo possibilità, che ripeto potrebbe anche essere una possibilità solo teorica e non sostanziale, perché questi sono dischi tra virgolette di basso costo. Quindi non è scontato che la società mantenga informazioni su un prodotto che è comunque un prodotto di bassa fascia, insomma. A questo punto, ecco, la situazione per riassumere è che di due dischi abbiamo tutti i contenuti, e appunto io adesso, anzi, se mi permette di prendere... rispettivamente di quello di...
Ne parli al microfono.
Ah, mi scusi. Ecco, consegno questo che contiene i contenuti di...
Sì.
E quest'altro. I contenuti del disco... Naturalmente, come ho spiegato anche nella relazione, il disco della vittima è un disco che era inserito in un laptop della Apple, quindi un sistema operativo, una struttura del disco diverse da quelle diciamo quale molti sono abituati a operare sotto Windows, quindi per essere letto c'è bisogno o di un computer Apple oppure di un programma per Windows che permette l'accesso, quindi se mai qualcuno lo cerca di accedere a un computer Windows e non ci riesce, non è perché il disco è corrotto, ma perché ci vuole o un programma apposito per Windows oppure un computer Apple per accedere. Però diciamo una copia è già stata fatta da uno dei periti di parte, quindi è sicuramente accessibile da chiunque diciamo abbia appunto a disposizione o il computer Apple o questo programma Windows. Io non ho molto altro da aggiungere, se però ci sono ovviamente domande, sono disponibile a dare altre informazioni.
Sì. E volevo sapere questo. Lei ha detto che questi dischi rigidi erano, non erano lesionati materialmente.
No.
Si può dire che erano smagnetizzati?
No.
No. Quindi qual era?
Cioè, specifico meglio, se fossero stati smagnetizzati i contenuti non si potevano recuperare. Invece su due di questi certamente i contenuti sono stati recuperati e siamo, diciamo, nei limiti del ragionevole convinti che la superficie magnetica anche del terzo, cioè quello di Amanda Knox, sia a posto, nel senso che abbiamo visivamente visto la superficie non presenta graffiti. C'è da aggiungere per correttezza che dall'analisi che abbiamo potuto fare noi abbiamo potuto controllare soltanto il primo dei due dischi, cioè scusi il gioco di parole, il disco internamente in realtà contiene due piatti sovrapposti, aprendolo si può vedere solo il primo, per guardare anche il secondo andrebbe smontato, c'è una specie di perno, però se uno smonta quello certamente poi non lo può più recuperare perché quello ha una calibrazione a sua volta particolare. Quindi però quello che abbiamo visto è che la superficie anche di quello di Amanda Knox era, diciamo,
integra
per quello che può essere una superficie di un disco, cioè appariva come dice a specchio. Ritengo assolutamente improbabile che i dischi siano stati smagnetizzati, anche perché, ripeto, gli altri due altrimenti non si potevano leggere.
Senta, lei dice che le schede, quando parla delle possibili cause del danneggiamento dei dischi, lei dice che le schede hanno subito sicuramente uno shock elettrico.
Sì.
Ecco. Ci può spiegare, descrivere quali possono essere le cause di questo shock elettrico?
Sì, lo posso spiegare, posso anche fare una piccola dimostrazione, nel senso che posso far vedere quanto è facile fare un collegamento in maniera tale che in realtà il disco non sia alimentato in maniera corretta. Se volete lo faccio, che è una cosa di un secondo, oppure ve lo racconto a parole, che tanto è molto semplice. Ma il disco in sostanza ha un collegamento tramite un adattatore dove ci sono una serie di pin, quei pirolini piccoli che si mettono a contatto con un connettore, e a differenza dei dischi dei computer da tavolo, l'alimentazione arriva da due di questi pin. Cioè, mentre in un computer da tavolo l'alimentazione arriva con un cavo separato, che è evidente che è un cavo separato ed è impossibile sbagliare perché va proprio in un connettore diverso, nel caso disco da computer portatile, da laptop, l'alimentazione arriva tramite un connettore solo, in cui i pin sono, tra virgolette, indistinguibili. Cioè ci sono gli ultimi due pin che danno l'alimentazione. Ci sono due alimentazioni, una per il motore, che è quello che fa girare il disco, e uno per la scheda proprio. E tutte e due sono a 5 volt. Poi vedete, oltre l'alimentazione, eccetera. Allora basta, per farla breve, disallinearlo e quindi metterlo, diciamo, non con i pin perfettamente allineati, e quando quello viene alimentato va l'alimentazione su un punto in cui invece andrebbe il segnale, e questo, diciamo, sicuramente gli provoca un problema che può arrivare fino a bruciare completamente la scheda. Quando dico bruciare, forse uso un termine molto forte che può dare magari la sensazione di un qualcosa di visivo sulla scheda, in realtà quello che intendo è che si brucia la memoria che sta sulla scheda, che contiene queste famose informazioni. Purtroppo un disco è un oggetto molto molto complesso, anche se uno c'ha in mente appunto un oggetto semplice dove c'è un braccio che ruota, come appunto un disco di quelli che andavano una volta. In realtà il disco è un oggetto piuttosto sofisticato che per funzionare bene ha bisogno di una serie di informazioni che possono risiedere o sul disco stesso, quindi sui piatti magnetici, cioè una parte del disco che non è utilizzata per immagazzinare i dati nostri degli utenti, ma è utilizzata per immagazzinare le informazioni del disco. Oppure, nei dischi più moderni e ad altissima densità, come era il Toshiba, che era un disco da 100 GB invece da 40 come gli altri due, le informazioni stanno sulla scheda. Risultato è che se la scheda non è più accessibile perché appunto ha subito uno shock di quel tipo, quelle informazioni sono andate perse. Mentre in un disco, tra virgolette, tradizionale, quelle informazioni stanno sui piatti magnetici, quindi se i piatti magnetici non sono deteriorati, con altissima probabilità si riescono a recuperare. Questa è la differenza fondamentale. Per assurdo, cioè può sembrare appunto un assurdo, ma è così, erano più affidabili i dischi di qualche anno fa di quelli di adesso, soprattutto i dischi cosiddetti appunto da prodotti di consumer. Cioè un disco di un laptop è meno sicuramente affidabile di quello che poteva essere un disco di un sistema di qualche anno fa, dove apparentemente la tecnologia era meno sofisticata, ma in realtà su questo tipo di prodotti era più affidabile.
E questo shock elettrico da che cosa potrebbe esserci lì?
Appunto, ripeto, basta alimentarlo dopo aver attaccato il connettore in maniera non perfetta, basta alimentarlo una volta, e questo è noi l'abbiamo riprodotto con un disco nostro. Oppure, ancora più banale, anche se lo ritengo tutto sommato meno probabile, aver dato un'alimentazione sbagliata, cioè connesso in maniera corretta il connettore, ma dando un'alimentazione che non è quella corretta.
Un voltaggio? Un voltaggio?
L'alimentazione. Sì, l'alimentazione è un voltaggio diverso da quello corretto.
No, per capire.
Questo lo ritengo.
Io non devo intervenire.
Questo lo ritengo molto meno probabile.
Molto
poi,
meno probabile.
Molto meno probabile che ci sia stata un'alimentazione non corretta. Lo ritengo meno probabile. Ripeto, queste sono ipotesi, come certo. Se ne possono fare molte altre, naturalmente.
Quali altre ipotesi così?
Beh, tutte quelle che sono legate a
un temporale dei lampi, non so.
Beh, temporale soltanto se il dispositivo era connesso in quel momento.
Certo.
Soltanto se il dispositivo fosse stato connesso in quel momento. Ci sono
altre cose, altre cause?
Un malfunzionamento dell'oggetto col quale si stava cercando di accedere il disco. Se l'oggetto col quale ci cerca di accedere il disco non ha un funzionamento corretto, però ovviamente queste sono ipotesi che andrebbero, certo, diciamo, approfondite avendo maggiori informazioni. Cioè, io quello che posso dire, questo è riproducibile, diciamo, certo, tutte le volte che uno vuole, è che basta mettere il connettore in maniera che poi apparentemente in realtà è corretta, cioè uno lo vede, dice ok, va bene così, in realtà basta che sia disallineato, e quindi apparentemente va bene, però in realtà non è nell'allineamento giusto, e questo è sufficiente, questo è riproducibile, e si ottiene esattamente lo stesso tipo di risultato, cioè il disco diventa assolutamente inerte, è come se fosse completamente morto.
Non ho altre domande.
Fammi civile.
Professore, avvocato Maresca per la registrazione, un chiarimento: quando lei parla di sassare, diciamo, il contatto, lei parla del cavo di fornitura dell'energia?
No, è tutto un cavo, è quello che cercavo di dire, cioè c'è un solo cavo. Forse ci impiego un secondo.
Sì. Perché no, non facciamo fare l'esempio che ha detto.
Facciamo la dimostrazione, sì. Così ci chiarisce a tutti perché.
Minini voglia farsi dire che erano gli indagati.
Allora, questi sono dei dischi, sono tre dischi e una scheda elettronica anche ho portato staccata. Questi sono tre dischi di cui due sono copie di quelli appunto da analizzare. Questo in particolare è un Toshiba identico a quello che andava analizzato, e questo è un Fujitsu identico a quello che andava analizzato della vittima. I dischi, magari non l'avete mai visto un disco a questo livello, hanno dei connettori che sono tutti uguali e sono connettori che vanno inseriti nella, diciamo, corrispondente come dice, slot del computer portatile in una maniera che non permette di fare errori, in sostanza. Cioè quando viene messo nel computer è praticamente impossibile fare errori, perché è inserito in una maniera tale in cui non si può girare in maniera sbagliata. Quando si utilizza un connettore esterno come questo, questo è un connettore che permette di accedere al disco tramite quella che si chiama porta USB.
Sì.
giusto? L'avete visto tutti quanti, un oggetto di questo genere. Ecco, l'ho tirato fuori dal suo scatolo, che in realtà è solo una scatola, quello che conta è questo pezzettino. Ecco, questo qui va messo in questo modo, in cui gli ultimi due pin che stanno qui devono essere liberi.
Sono dedicati alla fornitura del...
No, no, è un po' più complicato. Quelli che sono dedicati all'alimentazione sono questi due che sono connessi. Questi Bene. Due in realtà servono a fare il jumping, come si dice, che è una cosa che non si fa mai. Comunque devono rimanere liberi, in sostanza.
Sì.
Se io adesso questo, invece che inserirlo così, lo inserisco così...
Può bruciare tutto.
Cioè scalato?
Scalato,
diciamo, di...
o anche solo scalato di un... pin,
sì.
Così, per intenderci, il connettore ci va perfettamente, non è che succede
sì.
niente,
sì.
Però quello che avviene è che basta attaccarlo una volta sulla porta USB, perché la porta USB gli passa l'alimentazione, questo appunto non ha un cavo separato, per cui a questo pin va l'alimentazione invece che un segnale, e questo è sufficiente. Questo appunto noi l'abbiamo fatto con un altro disco, che era il disco al quale apparteneva,
ecco,
questa
scheda. Ecco, però scusi, per capire, perché nessuno di noi è tecnico, la porta USB a cui si collega il contatto,
quella uguale sempre, quella è impossibile
sì,
sbagliare.
Sì, ok, ma dico, è di altro computer?
Sì, certo.
Ok,
è di un computer, di un qualunque altro computer.
Perfetto.
Sì,
ai fini di trasferimento di dati, quello che si vuole.
Beh, questa è la tipica operazione che si fa, appunto. Si tira fuori il disco da una macchina, perché magari uno lo vuole appunto copiare su un'altra direttamente, e lo si connette con un connettore di questo genere. Ecco, però se questa operazione è fatta disallineando questo pin e attaccandolo anche solo per un istante alla porta USB, quello che avviene è che la porta USB manda l'alimentazione.
Ecco, ma l'operazione che lei ha fatto avviene con il disco inserito nel computer o con il disco estratto?
Col disco estratto.
Estratto?
Sì, perché questo quando sta nel computer sta inserito in maniera tale che non può essere sbagliato il collegamento. Cioè, lo slot...
Appunto.
Sì.
Quindi dico... È giusto dire che l'eventuale errore che lei ipotizza è riferibile unicamente a lavorare sul disco estratto dal contenitore? O no?
Non completamente, mi spiego meglio. Così è sicuramente possibile ottenere questo risultato.
Perché in sostanza quando è inserito... Lo sbaglio nell'inserimento dei pin, come si chiamano, non può avvenire.
No, nel computer non può avvenire.
Oh, okay. Quindi, quando è inserito il disco fisso, io non posso sbagliare.
Quando è inserito nel computer non si può sbagliare.
Quindi l'errore che lei ipotizza è solo quando il disco è estratto. Quando io lavoro sul disco estratto.
Attenzione, non è impossibile che il disco venga bruciato a questo livello quando il disco è inserito nel computer. Non è impossibile perché il computer potrebbe subire uno shock elettrico per cui brucia anche il disco. Questa è una cosa perfettamente possibile. È improbabile in questo caso perché il computer che contiene il disco funziona. Quindi è altamente improbabile, ma non impossibile.
Il computer in questione sta dicendo, perché siccome girano...
No, sto dicendo una cosa leggermente diversa. Sto dicendo che il disco si potrebbe essere bruciato perché il computer che lo contiene ha subito il computer uno shock elettrico.
Ok.
Ad esempio era attaccato quando c'è stato un temporale.
Bene.
In questo caso però particolare...
Siccome il computer funziona...
Siccome il computer funziona e dal momento che normalmente, però qui siamo... nel campo delle probabilità alte ma non delle certezze, è più probabile che in caso di shock elettrico del computer saltino altri componenti, ad esempio la scheda video.
Sì,
la scheda video è la prima cosa che
salta. Okay.
Allora, è abbastanza improbabile che il disco possa aver subito uno shock elettrico all'interno del computer. Perché? Perché se avesse subito uno shock elettrico
avremmo trovato,
allora anche il computer dovrebbe aver subito uno shock elettrico. Però, ripeto,
parliamo
per correttezza,
di...
è una cosa improbabile, ma non è da escludere al 100%.
Mm.
Quello che è sicuro, perché riproducibile, qualunque volta uno vuole, e che basta fare l'attacco in maniera, diciamo, non corretta. Questo è riproducibile e dimostrabile.
Ovviamente per chi è tecnico come lei, il fatto di inserire l'attacco disallineato che possa influenzare il disco è cosa nota.
Sì, direi che insomma dovrebbe essere abbastanza...
Come per noi tutti se si mette il gasolio al posto della benzina quando si va a fare il pieno,
sì, più o diciamo, meno. Diciamo che è un errore piuttosto...
Cioè se io tecnico voglio volontariamente danneggiare il disco, mi basta fare questa operazione, ne sono a conoscenza, la faccio?
No, no,
o
perché,
no?
No, perché appunto la controprova è il fatto che due le abbiamo recuperate. No. Mm. In realtà no, cioè se io dovessi deteriorare un disco in maniera tale da renderlo non recuperabile non farei questo, perché la controprova è che in realtà due l'abbiamo recuperato e il terzo non l'abbiamo recuperato perché è un disco particolare, però la probabilità che si sappia che quel disco ha questa particolarità, siamo nel campo veramente del probabile, cioè, ma altissimamente, cioè del possibile ma altissimamente improbabile.
Quindi si ipotizza due identici errori di uso su questi due computer. No,
probabilmente possono essere addirittura tre errori.
Addirittura mettiamoci anche il terzo, ok.
No, cioè, ripeto, i tre dischi presentano esattamente gli stessi sintomi.
Sì.
Quindi tutte e tre le schede sono assolutamente inutilizzabili.
Sì.
Questo l'abbiamo anche controprovato, questo non l'ho detto, magari lo aggiungo adesso, prendendo le schede dei dischi da analizzare e montandole su dischi buoni, cioè sui dischi gemelli. Se io prendo la scheda del disco da analizzare e la monto sul suo disco gemello, il disco gemello non funziona. Perché? Perché è la scheda che non va. Quindi le schede sono sicuramente danneggiate tutte e tre, su questo non ci sono dubbi. Infatti anche tutte le analisi che abbiamo fatto effettuare dalle società concordano sul fatto che c'è un problema elettrico. Questo appunto, se avete visto la relazione, c'è scritto molto chiaramente. Quindi, sicuramente le tre schede sono danneggiate. Se sono state tutte e tre danneggiate nello stesso modo, questo non si può dire con certezza.
È probabile.
È possibile, è sicuramente possibile, se sono state tutte e tre danneggiate nello stesso modo. Però,
quindi,
ripeto,
voglio dire, almeno che questi tre ragazzi non utilizzassero computer, cioè rinunciassero ad utilizzare i computer, evidentemente questa attività maldestra, chiamiamola così, che ha portato al danneggiamento è stata fatta negli ultimi giorni.
Ultimi giorni che significa?
Era per capire, siccome nessuno di noi è un tecnico, era per capire. Allora parliamo, cerco di fare la premessa alla domanda, poi il giudice decide. Quindi c'è un'attività maldestra, di attacco maldestro probabile per tutti e tre i computer?
Gliela dico in maniera un po' diversa.
Perché bisogna... è un professore, ma noi dobbiamo semplificare.
Sì, infatti io cerco di essere il più chiaro possibile, però oltre a essere chiaro onesto.
Certo,
allora,
siamo qui tutti per l'onestà.
Allora, certamente le schede sono danneggiate, e questo è un fatto. E appaiono danneggiate tutte e tre nello stesso modo, cioè in maniera tale da non essere utilizzate le tre schede.
Sì.
Questo è un fatto. Se siano state danneggiate durante il tentativo di recupero, io questo non lo posso dire con nessuna certezza. Quello che ho potuto dire e che posso provare, che posso riprodurre, è che è possibile danneggiarle, ad esempio, in questa modalità. Questo è tutto quello che io mi sento di certificare e anche dimostrare nella pratica.
Durante l'attività di recupero di che cosa? Dei computer, dice?
Di accesso ai dati, più che di
recupero. Accesso ai dati nell'immediatezza dei fatti per cui siamo qui oggi?
Nell'immediatezza dei fatti io ovviamente ho informazioni che sono legate ai verbali che ho acquisito contestualmente al materiale e a quello che ho potuto fare io personalmente, seguito peraltro, diciamo, passo passo dai periti delle diverse parti.
Certo.
Questo è quello che posso certificare. Se lei mi chiede di ricostruire tutto quello che è avvenuto da quando il computer è stato diciamo utilizzato per l'ultima volta in maniera normale, questo è un altro lavoro però, questo è un altro tipo di attività,
certo,
che però richiederebbe avere altre informazioni. Cioè, io avevo un incarico che era quello del recupero dei dati,
sì,
e di cercare di determinare le motivazioni per cui i computer andavano in blocco, e sì, questo credo sia abbastanza evidente qual era il motivo per cui andavano in blocco, e l'attività di recupero ha portato al recupero di 2 dischi su 3. Il terzo non è recuperabile per le ragioni che ho già detto, perché è un disco di una tecnologia diversa che purtroppo anche società assolutamente top, come si dice, nel campo, non riescono a recuperare. Qui si ferma, diciamo, quello che io posso dire con certezza, anche legato all'incarico che avevo ricevuto. Diverso è il discorso di dire ricostruire la storia di che cosa è avvenuto dall'ultima volta che il computer è stato utilizzato normalmente a quando io l'ho, diciamo, provato a utilizzare per la prima volta per il recupero.
Ecco, il contenuto dei 2 dischi recuperato qual era?
Questo però non faceva parte del quesito, anche perché avendo, a parte non faceva parte appunto del quesito, avendo oggi il professore depositato i 2 dischi, cioè le copie recuperate, a questo punto sono nella disponibilità delle parti che le possono aprire con le modalità che sono state fatte presenti dal professore. Cioè, il quesito era limitato, lo possiamo anche rileggere, al recupero.
Rinuncio alla domanda, giudice.
No, perché il professore su questo non può rispondere dal momento che non è stato visionato il contenuto. Ecco.
Era forse più logico completare la cosa, ma insomma mi fermo.
Probabilmente col senno del poi, però lì il problema fondamentale era
il blocco.
Recuperarli.
Era il blocco.
Diciamo, posso solo aggiungere, appunto quello che dice la dottoressa è assolutamente corretto, è che la società che ha effettuato il recupero non mi ha dato nessuna segnalazione di possibili errori in ciò che è stato recuperato, quindi ciò che è stato recuperato è completo. Quindi su questo,
allora,
diciamo, si può fare appena
la domanda per una proiezione futura. Quello che lei ha riportato sui dischi collegabili tramite USB
è tutto ciò che c'era su
ciò che c'era su quei 2 dischi,
esatto,
ed è leggibile in ogni momento,
assolutamente,
ovviamente
con l'avvertimento che ho fatto prima, che il disco della vittima è un disco che va letto da un computer Apple oppure,
perfetto,
utilizzando
con
un programma che si chiama Mac Drive, che appunto è lì, c'è anche scritto dove procurarselo.
Sì, sì, sì.
In quel caso può essere letto anche da Windows. Tolta
okay,
questa,
perché viene adattato,
viene acceduto in maniera tale che anche Windows non riesce a leggere il contenuto. Fatta questa precisazione, i dischi sono utilizzabili, insomma, da qualunque computer e sono assolutamente a disposizione.
Okay.
Faceva parte questo di fornire un clone del
compito
che era stato
affidato. Grazie giudice.
Se posso.
Sì.
Ho sentito dire che un perito di parte ha estratto una copia di quella roba lì.
Sì,
non è che ha estratto una copia, ne ha avuta una copia.
Ne ha avuto una copia, come qualsiasi perito di parte avrebbe potuto avere. No, chi era il perito?
Sollecito. Il perito di Raffaella Sollecito ha avuto una copia.
E quando l'ha avuta la copia?
Dietro la mia autorizzazione, professore mi ha chiamato, ha detto abbiamo estratto questo, il perito, il consulente di parte me ne chiede una copia, dal momento che è nel corso delle operazioni peritali, quindi era comunque depositato, non ho autorizzato il rilascio di una copia, insomma, che qualsiasi
allora
consulente di parte avrebbe potuto richiedere,
ma non credo
proprio,
ce ne sono. Vabbè, comunque non c'entra nulla. Comunque allora chiedo a lei, giudice, per i tempi dell'ufficio, noi oggi chiudessimo l'incidente probatorio, quando possiamo chiedere la copia noi difensori di Nox?
Non potete chiedere,
no, perché
subito.
Poi il fascicolo va subito al PM, quindi volevo dire, ecco, come chiediamo adesso, chi ce la rilascia? dopo, lunedì, va bene, sì, lunedì. Quindi adesso c'è un'autorizzazione, diciamo, a chiedere una cosa.
Cioè, questo era lo scopo dell'incidente probatorio, cioè estrarre questi cloni. A questo punto sono nella disponibilità delle parti, altrimenti non avrebbe avuto senso, nella disponibilità del pubblico ministero e delle parti mie. Non,
sì, ecco, aggiungo che il signor,
a meno che non ci sia
Pedro Formenti, è venuto a Roma portando un suo disco, naturalmente lo doveva a Roma, e appunto d'accordo col giudice davanti a me, insomma, in sostanza fatto insieme, ha copiato i contenuti.
D'altro canto i consulenti di parte possono prendere visione di tutto il materiale relativo
in cui l'ha fatto, diciamo, ve lo posso dire. Se è importante sapere il giorno in cui ha fatto la copia, ve lo posso dire, insomma.
No,
cioè, lo posso individuare, insomma.
No, la prassi non è normale, che io la contesto radicalmente, che se ne discute qui la conclusione, legittimazione, ma perché vogliamo fare una polemica noi?
No,
io prendo
atto. Scusate,
il giudice ha detto, c'è la mia autorizzazione.
Sì, c'è la mia autorizzazione verbale, perché l'abbiamo...
Però lo prendiamo adesso, il signor giudice, deve consentire. Io altre volte ho visto che si chiudeva l'incidente probatorio e poi si estraevano le copie. Allora è anche possibile, perché si leggono altre anticipazioni di perizie nei settimanali con questo sistema, non è rituale niente.
No, sì, ci sono... scusi.
Non, allora, gradirei che non venissero fatte polemiche. Scusate,
se... A lei. No, io ho preso dal professor Bernaschi che una copia, l'ho segnato, è stata presa dal perito di parte. Siccome a me sembrava del tutto irrituale rispetto alla prassi, però quando lei ha detto autorizzato io mi siedo e rispetto quello che ha fatto. Domandiamo, possiamo avere copia? Sì, la faremo lunedì mattina presso la cancelleria. Se devo, non voglio fare nessuna polemica, io è la prima volta che a me capita.
Faccio una proposta, non so se è possibile, tra l'altro siamo tutti ignoranti in materia, quindi onde evitare che i vari consulenti prendano le copie, non so se poi quelli, i cloni, possono essere danneggiati nel prendere le copie e così via.
Ah, sì. No,
ecco, mi domando questo, ma non lo so, parlo fuori dal verbale.
Io non so neanche se noi siamo in grado di farlo.
Appunto, quindi non possiamo...
Ma l'ho fatto al professore davanti nelle... cioè,
concludo,
era il sistema nella
sala copia. Se mi permettete, scusa, maestra, concludo il pensiero, siamo, perché stavo parlando, ma penso che stiamo arrivando... Allora, proponevo al signor giudice e al perito del giudice se si potevano duplicare per le parti i cloni con un supplemento di che immagino per i professori sia una cosa semplicissima, in modo tale da salvaguardare agli atti dell'ufficio i cloni che diventano originali e a mettere a disposizione delle parti le copie da utilizzare se vogliono per il processo. Questa è la mia richiesta.
Anche perché non... probabilmente, cioè, noi in ufficio non siamo in grado di farlo, quindi
in sostanza propongo e chiedo alla signoria vostra che incarichi il professore con un brevissimo supplemento di perizia di doppiare i cloni originali per le 5 parti processuali e poi ognuno, pagando quello che c'è da pagare, ritirerà la sua copia. Grazie.
Beh, allora, diciamo, visto che sono in qualche modo, diciamo, chiamato in causa,
no,
dal punto di vista dell'operazione, l'operazione è di una banalità inaudita, quindi chiunque, non ho capito, scusi.
No, lei è consulente.
Cioè, io lavoro per il Consiglio Nazionale delle Ricerce, sì, e da loro... Allora,
Scusate, sono polemiche che non hanno senso, perché quando si parla di anticipazioni, ovviamente tutte le anticipazioni vengono fatte dalle parti, ma nell'ambito di una perizia i consulenti di parte hanno il diritto di verificare, di vedere tutto quello che viene fatto, quindi come d'altro canto, dato che questa è l'allusione alla perizia medica, perché tutto l'abbiamo visto, è ovvio che io ho contattato i miei feriti mi hanno detto le analisi effettuate le abbiamo messe nella disponibilità dei consulenti di parte.
Ma il nostro era sempre con lui, non sappiamo niente, quando ce l'ha messa disponibilità a noi, scusi?
Io questo, se il vostro partecipo non partecipa...
Abbiamo 500 operazioni fatte insieme, vabbè, comunque io non ho mancato, né di rispetto a lei, tantomeno...
No, ma per carità, comunque...
Le allusioni non sono per niente allusioni, perché se c'è la storia di Dante su questi... due computer, tanto allusioni l'avvocato Ghirio non le ha fatte, certo. Vedremo Dante Alighieri su
allora,
due affischi. Ecco,
certamente è possibile fare la copia per direi chiunque al mondo, cioè non c'è bisogno di essere un esperto per fare la copia, è un'operazione di una banalità inaudita, l'unica diciamo esigenza è avere un supporto su cui copiare, quindi, certo. Chiunque abbia un supporto su cui copiare può fare tranquillamente la copia.
Come creiamo un problema per la cancelleria del giudice? Allora, se lei il carico del giudice, ovviamente, la decisione del giudice le doppia per tutte le parti e ridepositi il crono originale più 5 copie che ognuno ritira in cancelleria, secondo me evitiamo di danneggiare i cloni.
Danneggiare lo ritengo impossibile. Danneggiare lo ritengo giusto.
Il giudice lo richiede opportuno sempre nell'ambito, prima di chiudere la perizia, perché siamo ancora in incidente probatorio, quindi è ancora in corso l'incidente probatorio, mi sembra più logico fare questa ultima attività, però lo chiedo formalmente al giudice, poi il giudice
dice. È disponibile.
Ma io per essere disponibile devo ricevere sicuramente i supporti su cui effettuare la copia.
I supporti intende dei DVD?
No, DVD non gli hard disk, DVD come si dice non passa più. No, facciamo un hard disk.
Lei ha bisogno per fare la copia dell'hard disk, gli consegniamo un hard disk e lei ci fa le copie per ciascuno di noi, capito bene?
Allora, se il giudice me lo chiede, io posso riportarmi a Roma quei due oggetti che contengono i contenuti recuperati. Lascio ovviamente tutto il resto che non mi serve a niente, che altrimenti ne faccio un'altra volta il trasportatore, diciamo, a vuoto, me li porto a Roma, chiunque è interessato mi fa avere un disco sul quale effettuare la copia, e io posso, non è un problema, ripeto, se volete, se il giudice lo richiede io lo posso fare, ma posso dare ampie garanzie che chiunque ci potrebbe riuscire tranquillamente, e forse farebbe anche prima. A questo punto io faccio le copie e poi, diciamo, nelle modalità che sempre il giudice riterrà opportuno, ve le faccio avere.
Bene.
Beh, so, per me depositarle in cancelleria ha lo svantaggio di dover venire appositamente a Perugia, onestamente. Dal momento che cioè, io vengo qui, se è strettamente necessario per fare questa operazione, devo dire che francamente se è possibile me la risparmio. Beh, però che Perugia non, che Roma e Perugia ci sia una certa distanza lo sanno anche gli avvocati, anzi lo sanno forse meglio dei fisici.
Ma noi giriamo, io vengo da Firenze stamattina, quindi sa, per noi girare non è che poi sia Roma-Perugia, insomma un attimo, ma a parte ciò io la vengo a prendere anche al suo istituto. Non ho
allora,
a me il giudice mi dice...
Dal momento ecco che con l'avvocato ci siamo già visti una volta. Il perito di Raffaele Sollecito è venuto appositamente da Perugia portandosi il suo disco. Se il giudice lo richiede opportuno,
indichiamo una data, un orario nel quale tutti quanti, tramite anche voi, i vostri consulenti di parte,
ha partecipato il nostro consulente a tutte le operazioni, ma appunto, questa circostanza
sì, possiamo indicare tra una settimana, prossima settimana, un giorno.
Non c'è stato di nascosto, sono stata chiamata e non
sì, no, infatti è stato fatto tutto assolutamente alla luce del sole. Dunque, sto pensando alla prossima
settimana. Se
lei
è ferita a questo punto...
Mi dovreste contattare lunedì, in questo momento non ho, diciamo... Sicuramente la prossima settimana si riesce a trovare il tempo necessario.
Possiamo dare...
dirvi esattamente questo giorno, a quest'ora, in questo momento non mi è possibile.
Allora, questo lo facciamo noi tramite ufficio, magari... Ci sentiamo lunedì, lei mi indica il giorno che io col provvedimento di autorizzazione al rilascio delle copie comunico a tutte le parti, così ognuno
Va bene, queste sono le modalità.
Comunque, poi, può provvedere adesso.
No, no, poi gli altri...
Può provvedere adesso.
Però tornare in cancelleria al giudice.
No, va bene, questi me li può rimandare anche per posta, insomma, facendo...
Da ignorante, ci può dare gli estremi tecnici dell'arbitro che dobbiamo portare?
Cioè guardi, sì, allora guardi, dal momento che in realtà tutti e due i dischi erano molto meno, diciamo, occupati della loro dimensione, in realtà bastano due dischi, diciamo, da 40 gigabyte al massimo, che era la loro dimensione proprio... Diciamo
massimo.
Ma in realtà sono sufficienti anche dei dischi da 30 o 20 gigabyte.
2 da 40 vanno bene.
2 da 40 vanno certamente bene, che sono esattamente la dimensione del disco originale. E i dischi non erano pieni. Sì, appunto, visto che siamo in una sorta di discussione tecnica, io vi consiglierei di procurarvi quei dischi esterni, disco esterno che si attacca sempre tramite questi oggetti. Esistono dischi esterni non di questo tipo, che sono appunto i dischi da portare all'interno, e ce ne sono tranquillamente da 40 giga, anche da di più, e costano una cifra ridicola. Cioè, se proprio vogliamo essere pratici, poi vi procurate due di quelli o due di quelli là. L'alternativa, che però in un certo senso secondo me vi complica la vita, è avere un solo disco grande e avere, diciamo, tutto su un solo disco, però secondo me vi complica la vita. Questo è il mio consiglio.
Signor giudice.
Domanda anche per il verbale. Se mi sembra che questi strumenti si trovano in qualunque negozio.
Assolutamente. Cioè parliamo di.
Possiamo dare subito, questo voglio dire.
Ma insomma, subito. Cioè, se giudice... venite prima non serve a molto, tanto se venite a Roma fisicamente per prenderlo lo facciamo in quel momento. Diciamo, sono oggetti che costano qualche decina.
Signor giudice, io vorrei tornare alla relazione per fare due chiarimenti, se è possibile, su questa questione, se abbiamo finito l'argomento.
Dipende.
Grazie.
Dal giudice, se siamo rimasti d'accordo in questo modo,
sì,
cioè,
no,
la decisione
è... diamo atto a verbale magari, ma alla fine del...
Va bene. Dunque, solo un chiarimento su questa vicenda. Lei mi conferma che il consulente di parte sollecito ha copiato entrambi gli hard disk copiabili? Grazie. Poi un altro chiarimento invece in relazione a quanto lei dice e ha affermato anche in relazione alla presa in carico del materiale.
Sì.
Volevo sapere se lei mi può elaborare un po' di più quello che lei ha scritto in relazione al fatto che i tre hard disk erano estratti dai PC.
Sì.
E lei ha cognizione di come mai e chi ha provveduto a questa operazione?
Certo, ho il verbale di quando è stato fatto il tentativo di recupero da parte del comparto della Polizia delle Comunicazioni di Perugia. Sono stati estratti dai computer.
Posso chiedere copia di questo documento? Perché noi, anche il nostro consulente in sede di esame aveva chiesto questa operazione e mi sembra che è stato concessa la lettura di questo documento, però a questo punto, in relazione al fatto e a quello che abbiamo discusso, che erano separati, erano già stati aperti questi computer, ritengo che sia importante, quindi chiedo formalmente se posso avere copia di questi documenti.
Questi sono documenti che sono nel fascicolo del pubblico ministero, quindi
li ha consultati però, no?
Certo che il perito li ha consultati, ma anche per voi li consultate nel fascicolo del pubblico ministero, cioè
non depositati.
No, non sono ufficialmente depositati, dottoressa, a noi non risulta questo, noi abbiamo consultato varie volte il fascicolo a disposizione della difesa, ma non mi sembra di aver visto questo documento, comunque possiamo eventualmente chiedere al pubblico ministero, è uguale. A noi non risulta che siano depositati, dottoressa, perché il fascicolo abbiamo controllato con precisione, sapevo
no,
che era...
Non sono depositati, assolutamente.
Allora, lei c'è la copia... Che c'è da qui?
Ecco,
si potrebbe completare, perché quando al paragrafo 1,
magari se posso avere copia oggi stesso,
no, magari tutti questi questi atti confluiscono nel fascicolo
dell'incidente probatorio
del pubblico ministero.
Sì,
io, certo. Perché io adesso materialmente rimando tutto in procura. Però questi sono atti come l'atto di sequestro, tutto quanto, il verbale di sequestro, certo, eccetera, che fanno parte del fascicolo del pubblico ministero. Sì. Ecco, adesso però... se potrebbe essere che materialmente non siano stati trasmessi al pubblico
anche
ministero.
Anche qui, soltanto per completezza, so, anche della richiesta di Carlo Dalla Vedova, se nella punto 1, descrizione attività svolta, quindi la perizia che deposita oggi, descrive questa operazione, chiedere il documento sulla base della quale è descritta l'operazione, non ci sembra violatrice.
No, appunto dico, è un documento che è agli atti, sì, non ci vedo niente.
È descritto.
Però appunto se lei ce l'ha...
Certo, io ce l'ho qui. Grazie, magari alla fine dell'udienza se posso fare una fotocopia.
Se vieni sul tempo,
grazie. Sì. Grazie.
Su questo devo dire che è una procedura abbastanza standard.
Quindi adesso senza prendere cognizione, perché non voglio allungare l'udienza, però lei mi conferma che la polizia scientifica ha fatto un tentativo di copiare i tre hard disk, così come risulta la polizia postale,
La polizia postale
di Perugia, e così come risulta questo verbale. Benissimo, grazie. Poi professore, un altro chiarimento, il hard disk Toshiba risulta è stato visionato non solo da lei ma anche da tre società,
sì,
esattamente la Crollon Track, successivamente la Fields Associated Limited e per ultima la CBL.
Sì.
Lei nella sua relazione precedente ha detto che le conclusioni soprattutto della Fields, la chiamo in maniera più accorciata, e la CBL erano leggermente diverse rispetto alla Crollon Track.
Sì.
Mi può elaborare meglio, senza spiegare il tutto, quali sono, se ci sono motivazioni importanti di differenza? Grazie.
Le dico che cosa penso e credo di avere, diciamo, con altissima probabilità ragione. Allora, la prima società, la Crollon Track, che è la prima che abbiamo contattato, è considerata universalmente la società migliore al mondo in questo campo. È la società che in effetti ha recuperato due dischi e sul terzo non è riuscito a recuperarlo. Allora, per chi appunto è un minimo addentro in questo tipo di attività, la motivazione che viene riportata dalla Crollon Track come motivazione per il mancato recupero, che è quello che si chiama head crash, che significa letteralmente in pratica l'atterraggio delle testine sul disco, è considerato un problema per il quale il disco non è assolutamente recuperabile. Quindi l'ipotesi più probabile è che la Crollon Track abbia scritto questo tipo di motivazione per tagliare, come si dice, la testa a top e dire il disco non è assolutamente recuperabile. Infatti, da questo punto di vista, noi siamo abbastanza convinti, e ripeto, noi siamo anche sulla base di un'attività che abbiamo svolto col signor Angelucci, sempre in accordo.
Sì, ma le diversità delle motivazioni, questo l'avevo capito. La Crollon Track dice una cosa diversa dalla Associated e dalla CBL? E
sì, dice che non riesce a recuperare i contenuti per una motivazione diversa, però non cambia la natura della situazione. Cioè, non modifica il fatto che il disco non è recuperabile perché non è proprio accessibile.
Ma io leggo che la Crollon Track, nella lettera a lei inviata, legata alla sua valutazione, parla di danno interno meccanico, virgola, un danno elettromeccanico.
Sì, che è quello che pensiamo sia legato al problema della scheda.
Esatto. Poi leggo invece che la società Associated, Field Associated, fa una valutazione un po' generale, perché non fa menzione a questo danno elettromeccanico e meccanico.
La parla di un problema legato alla corruzione della scheda, cioè al fatto che sono andate perse quelle famose informazioni sulla calibrazione del disco.
E nulla dice del danno meccanico ed elettromeccanico?
No, nel senso che loro hanno
la dice la terza...
Loro hanno saltato quel passaggio per il semplice fatto che hanno avuto a disposizione la scheda, il disco gemello che gli abbiamo messo a disposizione noi, e quindi loro di quel danno non si sono resi conto, perché con la scheda gemella il danno non c'è, ovviamente, perché quella funziona. Però il problema è che la scheda non c'ha le informazioni giuste per la calibrazione, ha capito?
cioè la scheda analizzata dalla società è gemella rispetto
a... No, ce l'hanno avute tutte e due. Loro avevano la scheda originale del disco, che è quella che possiamo definire morta. Poi mi hanno detto, potremmo fare un certo tipo di tentativo se avessimo un disco identico. Allora gli ho detto, senza che lo cercate, il disco identico ce l'ho io, che è quello che peraltro vi ho mostrato. E quindi ho spedito il disco identico, e quindi loro hanno fatto, dopo aver essersi reso conto che con l'altra scheda non c'erano appunto possibilità per le ragioni che abbiamo detto, perché la scheda è completamente morta, hanno fatto il tentativo facendo una sorta di ulteriore trapianto, la scheda del disco gemello. Con la scheda del disco gemello però appunto c'è il problema della calibrazione. Ripeto, perché questo è un punto importante, il disco è unico, quindi se anche io gli ho mandato un disco che è identico come modello, come capacità, come tutto, però purtroppo le informazioni non sono quelle, e quindi quello è il risultato.
Grazie. E invece la terza società, mi sembra, sempre dalla relazione della lettera inviata dalla società CBL a lei,
sì,
parla
che è scritto in italiano un po' così, che sono tedeschi, insomma, cioè non mi
ricordo, in inglese veramente,
anche in inglese, però anche l'inglese è un po' così,
mi sembra di poter comprendere che i nostri tecnici, dice la società a lei, credono che quello che sia successo durante il tentativo di recupero dei nostri concorrenti.
Sì, questo è...
Quindi io intendo la società Fields e la società Chronograph, come se la terza società abbia detto io non ho potuto far nulla perché le società precedenti hanno rovinato. Io parlo in maniera semplice, ma chiara.
Benissimo. Cioè, diciamo...
E aspetti, professore, e termina la lettera. Perché, dice la società, secondo noi questo non può succedere con un normale uso, proprio normale uso.
Del disco certo.
Ecco, mi puoi elaborare questo motivo?
Quello che dicevamo prima, cioè il disco, quel tipo di danno normalmente non lo può subire, perché quando è messo nel suo alloggiamento, quel tipo di shock non dovrebbe mai subirlo, per le motivazioni che ho detto in precedenza. A questo fa riferimento.
Ho capito.
Cioè loro in sostanza, sa com'è, questo è anche un discorso, queste sono società che non sapevano di che cosa stavano trattando, e questo ho ritenuto che fosse opportuno.
Assolutamente.
Che fosse fatto in maniera confidenziale il recupero, quindi non sapessero che cosa stavano cercando di recuperare, perché altrimenti poi partivano altri tipi di problemi. Allora queste sono società che chiaramente fanno questo per diciamo attività loro principale, come si dice, il loro business, e lo fanno anche cercando di farsi una concorrenza che a volte non è proprio, diciamo, delle più eleganti. E quindi diciamo la società, quando si rende conto, e si rende conto facilmente, perché su questo è facile, appunto il signor Angelucci ve lo può confermare, si rende conto facilmente se qualcun altro ha provato a fare un tentativo di recupero, perché il disco è sigillato. Quindi allora la società chiaramente scarica la responsabilità su chi l'ha preceduta, non dirà mai non ci siamo riusciti, dirà sempre è stato l'altro che non mi ha messo nelle condizioni di portare a compimento l'operazione.
Scusi professore, io
però se
mi capire faccio... una cosa,
sì, però volevo finire il discorso, però devo, diciamo, fare la somma di tutte le informazioni a disposizione, cioè appunto tutte quelle che lei ha elencato, più le informazioni che noi ci siamo procurati indipendentemente, quindi documentandoci su come è fatto effettivamente questo tipo di disco, che tipo di tecnologia usa e così via, quello di cui ci siamo convinti è che effettivamente il problema sia legato alla perdita di queste informazioni di calibrazione che comunque c'era, diciamo, dal primo momento, cioè nel momento in cui si è bruciata la scheda quelle informazioni sono andate. Che adesso le società tra di loro si... non so come dire, rimbalzi la responsabilità, non cambia la conclusione tecnica. In realtà la conclusione tecnica è che purtroppo quel disco è un disco particolare, non è l'unico al mondo, sia chiaro, non è necessario se avete preso proprio l'unico,
certo,
disco. Ci sono dischi di questo tipo, cioè dischi moderni ad alta capacità che hanno queste caratteristiche, e in questo caso il recupero appunto viene immediatamente pregiudicato quando si perdono quelle informazioni. è un problema legato alla particolare tecnologia del disco. Negli altri due casi infatti è stato fatto, diciamo, agevolmente.
Solo per chiarezza, lei ha accertato che il problema è dovuto a uno shock elettrico e ha anche accertato che c'è stato un intervento precedente al suo, che era un tentativo di copiare questi hard disk, fatta dalla polizia.
Beh, però, quello c'è un documento che lo sostiene, non è che dovessi accertare molto.
Sì. No, sto cercando di capire io. Lei ha trovato come motivo di questo danno uno shock elettrico. Le tre società da lei incaricate non hanno detto questo, hanno soltanto detto non possiamo copiare l'hard disk, è vero?
Certamente, perché loro non avevano nessun incarico per determinare il motivo per cui la scheda o il disco era danneggiato. Loro sono successi e occupano di recupero dati. Per dirgliela diversamente, queste società normalmente si occupano della situazione nella quale un utente qualunque si è perso il backup, cioè l'unico disco dove ha le proprie informazioni vitali, non riesce più a accedere, si rivolge a loro disperatamente, non gliene importa niente di sapere perché non lo riesce a leggere, vuole semplicemente i contenuti.
Grazie. Io volevo solo
non ha diciamo esigenze, diciamo, di tipo diagnostica, soltanto esigenze di recupero dei dati.
Io ho finito, se ci sono altre domande da parte degli altri colleghi, io brevemente un chiarimento al nostro consulente su una delle affermazioni che è stata fatta dal dottor Bernaschi in relazione alla possibilità che lo shock elettrico si possa effettuare quando l'hard disk è collegato al PC. Lei precedentemente ha detto che è probabile, su domanda della parte civile.
Ho detto, è possibile. Ritengo altamente improbabile che possa subire lo shock elettrico la scheda che controlla il disco e nessun'altra parte del computer, perché normalmente ci sono altre parti del computer che sono più delicate, che normalmente si bruciano prima. Aggiungo anche che in realtà un laptop per sua natura è meno sensibile a questo tipo di problemi, perché è collegato sempre tramite l'alimentatore, che fa in qualche modo anche, diciamo, da trasformatore, e quindi minimizza la possibilità che uno shock elettrico che arriva direttamente dall'alimentazione, diciamo, esterna provochi un problema di questo genere. È difficile, ma non è impossibile sempre.
Ho capito. Io solo su questo punto, giudice, volevo un chiarimento dal nostro tecnico. Se effettivamente è possibile un'operazione di questo genere o è assolutamente improbabile che questo shock elettrico si verifichi quando l'hard disk è collegato al PC, perché su questo mi sembra non c'è concordanza, quindi volevo soltanto in questa sede che...
Non so, appunto, dipende da quello che vuol dire il signor Angelucci.
Sì, infatti chiedevo se possa essere autorizzato a chiedere questa domanda.
Ho detto è...
Ma non è una polemica, è solo chiarimento.
No, no, ma a mia volta voglio essere chiaro per evitare polemiche. È possibile ma altamente improbabile. Questo è come, diciamo, io valuterei questo possibile shock dato dall'alimentazione esterna.
Scusi, prenda allora prenda il microfono, magari.
Buongiorno a tutti. Io volevo dire, giustamente il professor Bernaschi ha fatto una disamina di quello che tecnicamente accade normalmente. Ovviamente non è entrato nell'ordine di idee di quanto può essere l'impatto di una tensione esterna, di quello che può creare, perché se l'alimentazione viene erroneamente, diciamo, somministrata all'alimentatore, ma non è un'alimentazione comune, chiaramente si possa avere una certa serie di danni. Se viene per qualche motivo alimentato con una sorgente d'alimentazione di ampiezza diversa, ovviamente si possono avere dei danni diversi. Concordo con lui che si rompono altre componenti prima o insieme la componente che gestisce il disco e controlla il disco stesso. Però adesso io in questo caso non è che posso dire che se c'è un'alimentazione fino a una certa, diciamo, dimensione si rompe un componente piuttosto che un altro. Io questa è l'unica cosa che...
Però non ho capito la differenza rispetto a quello che ho detto io, mi scusi.
No, io avevo interpretato...
Mi hai detto esattamente la stessa cosa.
Sì, appunto, però io avevo interpretato di così, come non siamo in grado di determinare qual è l'ampiezza dell'eventuale, che siamo nel campo dell'ipotesi, sorgente dell'alimentazione che potrebbe creare il danneggiamento del disco all'interno del computer, dobbiamo, diciamo, quantomeno, o perlomeno lei poteva, diciamo, entrare nell'ordine dicendo che ci sono varie potenze di alimentazione che possono creare diciamo, differenti impatti sulla macchina stessa, insomma, questo caso era quello che...
Ripeto, c'è da tenere presente che quando il laptop è collegato all'alimentazione esterna, certo, quindi non va a batteria per intenderci, certo, quando va ad alimentazione esterna, l'alimentazione esterna non va direttamente sul laptop, ma va a caricare la batteria, a meno che la batteria non sia fisicamente staccata, certo, cosa che è altissimamente improbabile che uno tenga, cioè, ripeto, siamo sempre nel campo delle ipotesi, però uno dovrebbe stare lì e cosa, però è altamente improbabile che uno tenga il laptop con la batteria staccata e alimentato direttamente. Allora, se la batteria è inserita, la batteria riceve l'alimentazione esterna, cioè il trasformatore trasforma l'alimentazione esterna, qualunque essa sia, diciamo tipicamente a 220 volt, la trasforma nell'alimentazione che serve a caricare la batteria che poi effettivamente manda avanti il laptop. Quindi il transiente che può avvenire perché c'è uno shock elettrico, certo, dall'esterno, viene assorbito prima ancora di arrivare ai componenti. Quando mai può avvenire che il transiente sia talmente veloce, un transiente diciamo ad altissima frequenza come si dice, vedo che l'avvocato non si diverte a sentire queste cose.
No, io non sono ignorante. No?
Allora, quando il transiente ad altissima frequenza può in qualche modo dice bypassare, cioè questa sorta di protezione fornita dall'alimentazione della batteria, e può andare a deteriorare un componente, però appunto su questo mi sembra che siamo d'accordo, normalmente se salta altro, ecco, normalmente salta la scheda video, quella è la prima cosa che salta, la componente scheda video che sta poi ormai normalmente integrata sulla scheda madre del laptop.
Okay. Quindi in conclusione stiamo tutti dicendo che la possibilità che questo shock elettrico sia avvenuto quando c'era il collegamento hard disk e PC è assolutamente difficile, quantomeno improbabile, o improbabile, impossibile, quasi impossibile.
Non impossibile, molto improbabile.
Altro problema, benissimo, e questo era il chiarimento, grazie.
Basta, vabbè.
Questo shock elettrico, la probabilità maggiore è che questo shock elettrico sia avvenuto una volta che l'hard disk era estratto dal PC.
Diciamo che il fatto stesso che è avvenuto per tre dischi e che tutti e tre sono stati in qualche modo acceduti nello stesso modo rende secondo me più probabile il fatto che i dischi si siano deteriorati una volta estratti dal loro computer diciamo di alloggiamento normale.
No, senta, una cosa sola, perché lei nella sua perizia quindi esclude l'intenzionalità.
Diciamo io quello che appunto ritengo di poter dire con una certa tranquillità è che se c'è stato un tentativo di non rendere accessibili i dischi in questo modo, intanto il tentativo almeno al 66% non è andato a buon fine perché due dischi sono stati recuperati. Quindi evidentemente chi mai avesse voluto fare questo tentativo non l'ha fatto in maniera diciamo molto efficiente. Ritengo altresì che se uno avesse voluto rendere i dischi inutilizzabili avrebbe potuto fare altre operazioni, e ritengo improbabile fare questa operazione in maniera tale che sia difficile capire che è stata tentata, cioè tirar fuori il disco, diciamo dargli lo shock, diciamo così, e rimetterlo a posto è relativamente facile per due dischi, ma molto complicato per quello dell'Apple, perché quello dell'Apple è messo dentro in una maniera tale che per tirarlo fuori, cercare di deteriorarlo in quel modo, quindi per esempio dandogli un'alimentazione sbagliata e rimetterlo dentro, richiede del tempo. Cioè non è un'operazione che si fa in pochi secondi e neanche in pochi minuti.
Cioè tecnicamente è difficile estrarre l'hard disk dai computer.
Perché va estratto ma poi va anche rimesso dentro, nel senso che una volta che è estratto, e io supponiamo lo attacco in maniera intenzionale in modo tale da bruciarlo, e poi lo devo rimettere dentro. E rimetterlo dentro richiede lo stesso tempo che tirarlo fuori, anzi forse anche di più, ed non è un'operazione che si può fare in pochi minuti sull'Apple. Nel caso dei computer diciamo Asus nel caso del computer Toshiba è un'operazione facile tirare fuori il disco.
Però non corrisponde alla realtà dei fatti, perché lei ha ricevuto il computer già con gli hard disk separati, certo. Quindi nessuno l'ha...
è il dato di fatto storico che risulta al verbale della polizia postale, quindi che erano stati estratti...
Sì, questo è quello che ho fatto vedere, che lei, no, forse il suo, ecco, il suo aggiuncio, no, lei ha visto,
cioè, adesso il verbale.
I computer sono arrivati, cioè sono stati consegnati a me senza l'hard disk, cioè io ho avuto tre hard disk e tre
computer.
Io infatti poi, come dicevo all'inizio, ho controllato che il computer funzionasse facilmente, perché l'ho attaccato il computer mettendo dentro un DVD che gli ha permesso di partire senza nessun problema, senza nessuna difficoltà. È da quello che ho detto inizialmente, che il problema era sicuramente legato solo al disco e che il computer funziona. Cioè il computer sta qui, se volete ve lo accendo, insomma, non c'è proprio problema.
Allora, ci sono altre domande?
No, se ci mettiamo d'accordo...
Allora, no, facciamo così. Il giudice, a questo punto, al fine di rilasciare le copie degli hard disk clonati...
Dei cloni? No, li chiamava così, lui, che, non io.
Io mi sono attenuto a quello che c'era scritto...
Non so, io in questa materia non mi so muovere, quindi...
Come li chiamiamo? Cloni.
Io mi sono attenuto a quello che c'è scritto sulla richiesta.
Degli disk alle parti. Alle parti. Dispone che le stesse
la copia non c'è.
Forniscano al professor Bernacchi e gli idonei supporti per permetterne il rilascio di copie da parte dello stesso perito, così almeno noi non facciamo errori. No, beh, noi in ufficio non abbiamo il meccanismo per poterle fare.
Se lei me lo chiede io lo faccio, e a me francamente costa zero, non c'è nessun problema, però ecco, per onestà anche in questo caso devo dire che è un'operazione facilissima. Vi stupirete se qualcuno verrà, vi stupirete quanto è facile.
No, cioè, non ne abbiamo i mezzi, capito? Quindi sinceramente io, se me lo chiedessero oggi gli avvocati, non sarei in grado di farlo.
No, vabbè, ma perché? Ci mancherebbe, cioè non è che voglio essere...
Anzi, se ne fa una copia anche per l'ufficio in maniera tale...
Oltre quella?
Perché io dopo per aprirlo, come faccio?
No, lei lo può attaccare a un normale computer, lo attacca quello.
Sì, ma invece di attaccare questo, se me ne fa una copia, visto e considerata l'ignoranza generalizzata in questa materia... paura che magari faccio qualche danno,
se il giudice lo chiede, io la
copia,
che...
poco male, d'altro canto, si riserva di comunicare alle parti la data in cui potranno recarsi a Roma per effettuare tale operazione, perché così lei lunedì me lo comunica e io magari tramite cancelleria lo comunico a voi.
Ecco, se intanto le diverse parti interessate si procurano il dispositivo, beh, per
sì,
lei
ma
sicuramente...
Ma io gliel'ho detto, ecco. Dispone che le stesse forniscano al professor Bernacchi gli idonei supporti per permettere il rilascio di copie.
Altresì le copie dei verbali della polizia postale circa l'intervento precedente possono essere autorizzate, così come ho chiesto?
Allora, io esclusivamente per una questione di facilità, voi venite in cancelleria e io vi pagate i diritti e vi faccio la copia, però...
Non sono disponibili in cancelleria, consigliere. Sono
utilizzate per la descrizione, ma non sono nel fascicolo dell'incidente probatorio.
No, lo so che non sono nel fascicolo dell'incidente probatorio, però... queste sono le copie che ha fatto il professor Bernacchi presso la polizia postale.
Diciamo, io ero...
No, lei le ha ricevute dalla polizia postale.
No,
Allora le acquisisco, scusate. Allora facciamo una cosa, che il giudice acquisisce il verbale.
Tre verbali.
Il cioè, verbale redatto dal
Polizia. I verbali, consigliere, sono più di uno, mi sembra.
I verbali redatti dalla Polizia Postale inerenti al tentativo di recupero effettuato dalla stessa Polizia Postale, perché questo
è tanto sarà punto 1, descrizione delle operazioni svolte, quindi diciamo in atto prodromico, chiamiamolo.
Certo.
Però nello stesso tempo dichiaro chiuso l'incidente probatorio con restituzione degli atti al... mettiamo che al fine del rilascio delle copie consegna al professor Bernaschi le copie,
le copie dei contenuti.
Oggi le copie oggi depositate, oggi depositate. Le copie.
Perché sennò poi sono copie di copie.
I cloni originali dei discorsi. No, professore, ascolti, questa meme fa fare la copia dei quei verbali. Tanto faccio, sì. No, intanto diamo atto però che il professore deposita tutto il materiale preso in consegna al fine dell'espletamento della perizia. E poi noi lunedì lo rimandiamo al PM, compresi i computer, tutto quanto. Tutti i computer lunedì li rimando.
Quale copia? Tutto il resto. Cioè, i computer
li devo rimandare in futuro, perché io.
Quindi a questo punto non vi serve a niente. C'è solo un peso.
Il materiale avuto.
Se lei ci autorizza le facciamo tutte, sono tre fogli.
No, appunto, io ve le faccio fare, se aspettate, io me le acquisisco al mio fascicolo, se aspettate un attimo, fate la richiesta e vi fate le copie, in maniera tale che poi io rimando, soprattutto per la custodia dei computer, li rimando tutti quanti via.
Vieni domattina alle 9.
Grazie a voi.
Acquisisci un copio.
Ciao.
Sì, mi sbaglio, mi lascio, non è niente, perché io non ho visto questo. Questo, quindi questo noi ce lo acquisiamo. Io metto, non ci metto in necessità, quindi io sbaglio.
La situazione è la